molto intensa sul percorso urbano della 24 tra il raccordo e la tangenziale est verso il centro. Primi rallentamenti sulla tangenziale verso il Foro Italico all'altezza della Salaria e verso San Giovanni tra piazzale Labicano e viale Castrense. Traffico sempre più in aumento sulle strade della capitale in direzione del centro. Maggiori disagi sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Pontina, rallentamenti e file a tratti tra Castel Romano e Tor de' Cenci e tra via di Acqua Acetosa Ustiense e viale dell'Oceano Atlantico. Viaggia in coda per due incidenti, uno sulla Cassia all'altezza di via Caprarola e uno sulla Casilina nei pressi di via Leonardo Bufalini. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'ascolto e buon viaggio.
Radio Romanista.
Con Cotoraggio hai l'interesse
senza far un tasso.
Metti i soldi quando vuoi, li togli quando vuoi.
Fai quel che tasso vuoi.
Con Conto Arancio per i primi tre mesi hai il 3% e poi lo 0,5 senza vincolare i risparmi.
Scegli ING. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida per la prima attivazione entro il 31 marzo e fino a 100.000 euro. Fogli informativi e condizioni su ING.it e nei punti fisici. Conto Arancio è solo per i clienti ING.
Cosa conta per costruire la nostra libertà energetica di domani?
Che con Enel tutti possano sentirsi liberi di produrre energia.
Perché basta un pannello in balcone.
Conta l'ampliamento e digitalizzazione della rete elettrica.
Per renderla ancora più sicura e efficiente.
Conta lo stabilimento più grande d'Europa nella produzione di pannelli fotovoltaici.
E sempre più investimenti nelle rinnovabili.
Ma quindi, cosa conta per costruire la nostra libertà energetica di domani?
Conta quello che facciamo oggi.
Vai su ifatticontano.enel.it/per l'Italia.
Romanista.
Polizza, tassi, finanziamenti, non capisco nulla.
Io ho acquistato la mia auto da Romana Auto e il consulente mi ha spiegato tutto nei dettagli. In più, ora c'è una squadra dedicata all'assistenza al cliente, con un nuovo portale per chi ha già acquistato, in cui trovo tutte le risposte ai miei dubbi. Dalle procedure dopo il contratto, ai controlli per la manutenzione e una chat live per restare sempre in contatto. Scopri oltre 600 offerte su romanaauto.it. Sempre aperti a Roma e Ariccia.
Romanista.
Marco Metalli che ti riempie di soldi è solo Oroelite. Per il miglior metallico di miglior prezzo solo da Oroelite. Non aspettare, vieni a prendere i tuoi soldi qui da Oroelite.
Romanista.
Il più grande evento dedicato all'edilizia e alla casa sbarca a Fiera di Roma. Edil Expo Roma 2023. Tutto per costruire la tua casa. Dal 27 maggio al 4 giugno metti in mostra la tua azienda a Edil Expo Roma. Prenota il tuo spazio espositivo al 349 28 22 512 o visita il sito edilexporoma.it. Edil Expo Roma 2023 è un evento in collaborazione con Auto Vision. Prevenzione e sicurezza per l'udito e per la vista nei luoghi di lavoro.
È per un design iconico, è per la magia di una ricarica One Touch, è per il lusso di un comfort superiore, è per te. EQA, this is for a new generation. 100% elettrico by Mercedes EQ.
Solo da Mercedes-Benz Roma. EQA 250 Premium Plus, con My Mobility Pass. Il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso da 595 euro al mese. 36 canoni, anticipo 11.900 euro. Salvo approvazione Mercedes-Benz Lease. Mercedes-Benz Roma.it.
Romanista in un minuto. Tutto quello che c'è da sapere sulla Roma in 60 secondi. Su Radio Romanista.
Vigilia di Roma-Salisburgo, alle 15 l'allenamento di rifinitura, alle 19.30 Mourinho e Mancini in conferenza stampa. Segui la giornata su Radio Romanista. Stadio a Pietralata, iniziato l'iter per la delibera, pubblico interesse più vicino a Berardi, lavoriamo per la città. Domani il ritorno del playoff di Europa League contro il Salisburgo, da valutare Abraham e Dybala, recuperato Pellegrini. Champions League, il Real Madrid domina ad Anfield 5-2 a Liverpool, vince il Napoli contro l'Eintracht, stasera Interporto e Lipsia Manchester City.
Stai ascoltando Primo Tempo su Radio Romanista.
Le 8 e 2 minuti, questo è Primo Tempo, questa è Radio Romanista, buongiorno Roma, da parte di Federico Marconi
ed Emidio Oddi.
Ecco, adesso ti ho concesso questa possibilità.
Ti piace Emidio Oddi?
Tantissimo.
Emidio Oddi che era?
Che era un biondo.
No, proprio la cosa più lontana. Adesso vi faccio vedere una foto di Emilio Oddi e muori. Vedete, vedete già
ma non è, non è un focus, perché dobbiamo presentare colui che c'ha.
Ho scritto Emilio Oddi, l'ho mandato su WhatsApp a mio amico. Ho scritto espresso se legge Emilio Oddi.
Va bene, va bene, sempre peggio comunque. Sempre peggio. Buongiorno a Carlo Zampa.
Chitti. Di mattina succede. Buongiorno, buongiorno amici miei, buongiorno Fede, buongiorno Patrick, buongiorno Roma, buongiorno ai romanisti.
Come stai, Carlo?
Lo vedi come sto, no? Insomma, io chiedo faccio parte, lo sai, di una generazione. Tanto, infatti, avevamo appena, non è che c'ho le borse sotto gli occhi, c'ho i trolley praticamente stamattina.
Il new trolley.
Noi di generazione. Io... Sì, esattamente. Noi di generazione boomerang, insomma, capita che qualche volta si dorma poco la notte, per cui. E va bene così.
Pensa che...
perché il sesso rimane sempre l'attività preferita, quindi la notte è dedicata.
Assolutamente
a
sì. Esatto. Come no, assolutamente sì, assolutamente sì. Poi capita che giorno mi appoggio da una parte e dormo come da beta, capito? Per cui...
Tu pensa che io e Simone Valdarchi capita che, io e Simone Valdarchi che apriamo primo tempo abbiamo le valigie proprio. Che ma valigioni quando stai via un mese, la situazione è questa, è abbastanza drammatica. Però, visto che sono le 8 e 4 minuti,
che è l'orario perfetto
per iniziare a parlare di calcio, io partirei dal focus di questa giornata. E Carlo, la vigilia di Roma-Salisburgo, quindi oggi parleranno Mourinho e Mancini in conferenza stampa. Seguiremo la rifinitura della Roma in vista di domani. Ieri ci siamo un po' sbizzarriti su alcune situazioni legate alle formazioni e il focus era Lorenzo Pellegrini, che però è rientrato, è disponibile e quindi sarà in campo. Oggi quindi logicamente il focus si sposta su Dybala, che non è ancora recuperato al 100%, quindi ripartirei da lì, dalla probabile formazione, da quella che ti aspetti tu e ovviamente dalle sensazioni che hai, avvicinandoci sempre di più a una partita da dentro o fuori, una partita che la Roma deve rimontare.
Allora, la sensazione già ieri era quella di vedere Pellegrini in campo, insomma, di fatto è stato confermato. Per quello che riguarda Dybala, io penso che dipenderà dall'allenamento di oggi, cioè se oggi farà allenamento completo col gruppo, lui sicuramente sarà in campo. Io lo vedo comunque in campo domani, fin dall'inizio. Qualche dubbio in più ce l'ho su Abraham, però secondo me le possibilità di poterli vedere tutte e tre alla fine c'è. Però se devo lasciare qualche piccolo dubbio lo lascio più su Abraham. D'accordo. Che a quel punto sarebbe sostituito da Belotti. Mi lascio l'altro punto interrogativo, quello riguardante Spinazzola, non per le sue condizioni, per quello che ha fatto vedere nell'ultima partita, che è andato non bene ma benissimo, ma per capire insomma se è riuscito in qualche modo già insomma a smaltire la fatica dopo tanto tempo che è rimasto fuori, e quindi essere disponibile, perché se gioca lui a quel punto per me fuori rimane il Sharawi, perché se giocano Dybala e Pellegrini, anzi beh, Pellegrini è sicuro, se gioca Dybala non gioca chiaramente il Sharawi, e a quel punto con Spinazzola da una parte, penso più Karsdorp dall'altra, con alternative sia Zaleski che Sharawi durante la partita.
Radio Romanista.
E allora vi ricordo subito i contatti, perché Carlo Zampa ci ha dato delle sue sensazioni, le prime di questa ora insieme. 351 39 39 337 per mandarci un messaggio vocale e raccontarci le vostre di sensazioni. Oppure vi ricordiamo che abbiamo aperto le linee delle chiamate, potete intervenire in diretta per parlare con me, con Patrick von Bruck, con Carlo Zampa allo 06, chiamando allo 06 40 04 1927, ripeto 06 40 04 1927. Carlo, da un punto di vista tattico, che tipo di partita ti aspetti domani?
Una Roma cattiva, me l'aspetto fin dall'inizio. Una Roma carica al punto giusto, in grado di spingere nella maniera giusta, anche razionale naturalmente, non certamente buttandosi all'arembaggio, ma chiudendo la squadra avversaria nella sua metà campo fin dall'inizio, cioè cercando proprio di imprimere ritmo, ma allo stesso tempo anche la personalità giusta per cercare di arrivare al gol il prima possibile, insomma, e poi a quel punto trovare il gol della qualificazione subito dopo. Però mi aspetto questo da parte di una squadra che dovrà giocare comunque molto, molto corta nei reparti, quindi evitando naturalmente di scoprirsi, di esporsi eventualmente al contropiede avversario, ma comunque una squadra in grado di poter far male. Per me l'assenza di Pavlovic è un'assenza importante, quella del Salisburgo, quindi sarà comunque quella secondo me una delle assenze che dovrà in qualche modo cercare di facilitare la Roma, sarà sostituito sicuramente da Bernardo, dal brasiliano Bernardo. Però non è impermeabile, insomma, l'abbiamo già visto e detto anche in altre occasioni, insomma, la squadra austriaca, quindi bisognerà comunque cercare la strada giusta per poter arrivare al gol, quindi con, secondo me, palle più a terra piuttosto che palle alte. A maggior ragione poi se gioca Belotti, io penso che se dovesse giocare Belotti potrebbe essere questa la serata sua.
Lo speriamo, anche perché lui ne ha bisogno, poi lui è uomo
assolutamente
di,
pure
uomo
noi
di coppa. Sì, no, infatti dicevo se no arrivavo proprio a quello, perché lui, la cosa bella che ha, l'abbiamo visto anche domenica, mette una voglia e un agonismo in campo che poi è quello che anche infiamma i tifosi, no? Ce l'ha certo, proprio dentro, e è uno che si fa voler bene. È chiaro che gli sono mancati gol quest'anno in campionato, sta ancora certo, a zero, però se dovesse avere continuità e quella lucidità un po' più sottoporta, che si vede, lui è classico attaccante che non segna da un po' di tempo e che cerca il gol magari anche con quel po' di affanno, quel po' di ansia in più, che è la stessa cosa che abbiamo visto anche fare per un periodo Zaleski, che cercava, no, in tutti i modi il gol,
che non è un goleador lui, esatto, no? Esatto. Zaleski non è un goleador, però chiaramente anche lui
Quindi,
no, certo, ma anche perché vuole cercarlo, insomma, avere questa soddisfazione, ma tanto prima o poi l'avrà.
Esatto. Che poi, Carlo, intervengo al volo, perché un paio di settimane fa tu ci raccontavi proprio questa sensazione che ti arrivava da Zaleski, il fatto che lui stia cercando sempre di più il gol, sì, che cominci a soffrire, sì, questo tema. Lo hai visto così anche nelle ultime uscite?
Ultimamente meno.
Ecco, è vero, ultimamente meno, però io penso che, insomma, lui avrà comunque la soddisfazione di trovare il gol in maglia giallorossa, e se lo merita, e sicuramente poi arriverà, però non deve essere comunque un peso, come può essere un peso per un attaccante, insomma, certo. Patrick, questo ce lo insegni tu, e quindi è chiaro che questo anche atteggiamento, quest'ansia che può avere un giocatore come Belotti, nasce dal fatto che lui è centravanti, da lui ti aspetti comunque i gol, dal fatto che in campionato è vero che non ha mai segnato, oltretutto aveva sbagliato quel calcio di rigore contro il Torino, quindi la possibilità comunque di sbloccarsi, anche se su rigore, su palla inattiva, tutto quello che vuoi, ma comunque sarebbe stato importante anche per lui, non ci è riuscito, e quindi tutto questo indubbiamente pesa per un giocatore, per uno come lui, che però dà veramente il massimo, insomma, lui in campo dà sempre tutto, insomma, fino a questo momento Belotti ha fatto due gol in Europa League e un gol in Coppa Italia, quindi io penso che possa veramente, ecco, se questa sera dovesse giocare, penso che potrebbe avere anche la soddisfazione di segnare, speriamo, anche i gol decisivi per il passaggio del turno, ma è chiaro che la continuità anche di un rendimento, la continuità nel minutaggio in cui viene impiegato, insomma, questo non può che dargli dei vantaggi, non può che metterlo nelle condizioni migliori per poter sfruttare al massimo, insomma, quelle che poi sono le sue caratteristiche. Ecco, dicevi bene tu, è un giocatore ben voluto e amato da tutti i compagni di squadra, non ho mai sentito parlare male comunque di Belotti, ma è giusto che debba essere così, perché è uno di quelli che gioca per la squadra, non gioca soltanto per se stesso, è uno che si sacrifica tantissimo, non è uno che sta lì davanti a aspettare il pallone che glielo lanciano i compagni in area di rigore, è uno che veramente si fa in quattro, insomma, ed è uno di quei giocatori che in rosa lo vuoi sempre, e questo può fare veramente la differenza, e in un gruppo che si sta sempre più cementando questo diventa ancora più importante.
Che poi, adesso prima, tornando anche a Zaleski, no? Che dice cercava il gol, è chiaro, quando lui giocava trequartista, comunque dietro la punta, aveva certo, più occasioni, adesso ci prova anche di meno perché ha arretrato il suo raggio d'azione.
Certo.
Anche se l'ultima che ha giocato, poi l'ha giocata lì, e c'è chi ci ha raccontato ieri anche tra messaggi vocali e chiamate, che il rischio può essere quello di, estremizzando anche un po' la situazione, di avere un
fargli cambiare troppo ruolo,
un'evoluzione simile a quella di Florenzi, che partì alto, poi quando ha cominciato a giocare basso ovviamente aveva i limiti di chi non era difensore, però poi nel tempo ha perso anche quello spunto offensivo, quel vedere la porta, per capirci, no? E quindi si preoccupava più di difendere che di offendere.
Ci sta, anche perché poi facendo l'esterno tu fai avanti e dietro, quindi c'è anche un dispendio di energie diverso,
sì,
questo non c'è alcun dubbio, insomma, ma io penso che sia anche questo uno dei motivi per cui lui stia anche cercando di avere la possibilità di potersi sbloccare, di poter segnare, insomma, anche per vedere e per dimostrare che ha anche queste possibilità, insomma, anche queste doti. Ma lo stesso è Sharawi, se vogliamo, no? Sharawi gioca da esterno, anche se poi quest'anno ha già segnato 4 gol in tutto, 3 in campionato, 1 in Europa League, ma in questo momento supportato anche da un'ottima condizione fisica. Però è un giocatore di quelli che quando ha la possibilità e ce l'ha, chiaramente anche da un punto di vista tecnico riesce a fare cose egregie e riesce a darti anche gol pesanti.
Quello assolutamente. Tu Zaleski dove lo vedi meglio? In questa Roma, al di là del fatto che lui nasca come trequartista più che come quinto?
Ma guarda, inizialmente lui doveva essere l'alternativa a Spinazzola,
sì.
Poi è diventato il titolare per un lungo periodo. Adesso chiaramente dovesse tornare Spinazzola, come ci auguriamo, come quello visto nell'ultima gara, è normale che rimarrebbe lui il titolare di ruolo, e a quel punto Zaleski può essere o un'alternativa in questo caso sulla tre quarti o un'alternativa su entrambe le fasce, perché lui può giocare sia a destra che a sinistra, anche se secondo me comunque sulla fascia sinistra rende di più, quindi può essere comunque un'alternativa, un'ottima alternativa, perché è giusto poi avere comunque in rosa dei giocatori in grado di poterti, certo, essere utili in vari posti del campo, insomma, in questo caso, insomma, non in tantissimi, se no diventa il Giulio Battista della situazione, che alla fine era né carne né pesce. Purtroppo era così, perché non si sapeva quando era arrivato se era centrocampista, un trequartista, una prima punta, una seconda punta, si sapeva che nulla, poi alla fine non lo sapeva neanche lui. Esattamente, non l'ha capito alla fine nemmeno lui. Mentre, insomma, per quello che riguarda un giocatore come Zaleski, ha sicuramente delle caratteristiche diverse. Insomma, lui nasce comunque come trequartista, quindi anche se poi nell'ultima partita lo ha sostituito, quando l'ha fatto entrare l'ha messo in quella posizione con dei compiti tattici indubbiamente particolari, anche perché doveva sfruttare il suo dinamismo, che è in questo momento una delle armi importanti da sfruttare per la Roma.
Che poi non so se Federico Marconi lo sa,
ma
tu sai quando la Roma prese Giulio Battista chi doveva essere preso, che era stato preso dalla Roma, e alla fine si puntò su Giulio Battista perché venendo dal Real Madrid avrebbe calmierato un po' la piazza rispetto all'altro nome. Questo è proprio uno sliding doors di quelle.
Io ricordo quello di qualche anno prima con Ibra.
Sì, fuoco. Diego Milito.
Ah, bene.
Diego Milito.
Proprio Giulio Battista appena arrivato a Roma, purtroppo c'è fu il funerale del presidente Franco Sensi, insomma, lui
è vero, lì. Carlo, è vero, pensate che non me lo ricordavo.
Uno dei giocatori che stava lì a tenere purtroppo il feretro di Franco Sensi.
Cioè, ricordo quella notte che ci sentimmo, Carlo, sono passati tantissimi anni, però pensate, Diego Milito, che poi quella era una Roma che aveva bisogno di un centravanti, che sì, c'era Totti, ma immagino per un secondo Francesco con Milito.
Beh, sarebbe stata un'altra cosa.
Sì,
anche perché poi è l'anno in cui Milito è al Genoa, 2008-2009.
Prima ancora.
Sì, è l'anno in cui poi va al Genoa, perché Giulio Battista arriva estate 2008,
quando
Milito va al Genoa.
Milito ebbe una carriera un po' particolare, segnò molto, ma lui aveva giocato, adesso se ricordo male, lui veniva dal Saragozza, sì, dal 2008 che la Roma lo prese quell'anno, e il Saragozza retrocesse, sì. E nonostante lui fece molti gol, lui a tal punto con il Real Saragozza l'ultimo anno fece 35 presenze e 15 gol,
vero.
L'anno prima 23, poi dopo andò al Genoa, 31 gol, presenze e 24 gol, noi invece abbiamo avuto Giulio, e quindi vabbè, è andata così.
Quello sì, anche se poi era un giocatore in quella stagione, nella prima italiana con il Genoa, in cui alternò momenti, era un po' più acerbo ovviamente rispetto a quello che ci ricordiamo noi della stagione successiva, quindi del triplete dell'Inter. Sarebbe stato
il Genoa 23 gol,
sì, però lui si sblocca dopo un po',
sì,
parte male, giocatore, poi esplode completamente.
Su pensa il triplete dell'Inter, lui fa gol in tutte le finali,
sì, esatto, clamoroso.
Inter Bayern 2-0 con la Coppa Italia contro di noi, 1-0 ricordarlo, e Siena Inter l'ultima di campionato 1-0 gol di Milito.
Più decisivo di così non si può, ma sarebbe stato secondo te, visto che poi all'Inter è subentrata anche la situazione Mourinho, che da questo punto di vista
la Roma sarebbe stato
è una domanda che
ovviamente no. Cioè,
ovviamente insegnava mai, ma che abbiamo preso, no, non lo
sicuro.
So
sicuro,
insomma, è un grande giocatore, cioè, semplicemente lui veniva da squadre più piccole, Daniele Perdè in quell'anno che io stimo, quindi c'ho un'ottima considerazione di lui. Era una situazione complicata per la Roma, che iniziava a esserci la transizione societaria, appunto prima Franco Sensi stava male, poi purtroppo ci aveva lasciato, ma già nell'ultimo periodo non è che Franco Sensi fosse più operativo, e quindi era una situazione complicata dove serviva, secondo loro serviva qualche nome, che poi alla fine sappiamo bene che non sempre i nomi portano a grandi risultati, servono giocatori forti, e quell'intuizione era giusta di Milito.
Però non è arrivato.
Non quella di Giulio Battista.
No.
Poi ne ha fatta una che secondo me in quel momento lì e poi è finito, no? Quando disse, quando era partita quella con l'Arsenal, che sbagliò un gol clamoroso.
Mamma mia!
Sì, che
mamma
disse
mia.
Che gli aveva dato male la palla a Francesco Totti. Io a quel punto gli levavo proprio il cartellino di scudo a me e vai via. Via, via. Vai via.
Con la carriola, se lo porti poi giri via, la carriola subito, come via. Quando immediatamente. Esatto.
Però, insomma, è andata così, ragazzi. Adesso torniamo al 2023, perché
sì, ci ha preso malissimo.
Sì, cioè non c'è bisogno, approfondire. Quello che possiamo invece approfondire.
Siamo partiti dal Sharawi, siamo arrivati dal Sharawi e Zaleschi, siamo arrivati a Giulio Battista.
Esatto, per la duttilità di Zaleschi, però vedi i collegamenti. Esatto. Quindi torniamo a questa Roma. A questo punto mi pare di capire che non ci aspettiamo, tornando a Zaleschi, tra le tante alternative, un Zaleschi Pellegrini alle spalle della punta?
No, in questo momento no, perché dovesse mancare Dybala, a quel punto giocherebbe il Sharawi, secondo me. Sempre che Spinazzola sia comunque assolutamente disponibile, perché ecco, con Spinazzola disponibile sì, allora a quel punto hai il Sharawi come alternativa eventualmente a Dybala. Sì, no, non penso che insomma non possa farcela comunque Spinazzola. Per me Spinazzola gioca e diventa a quel punto Zaleschi un'alternativa sia sulla tre quarti, ma fondamentalmente sulle fasce laterali, perché non so, ecco, se eventualmente Spinazzola ce la potrà fare a fare tutta quanta la gara, quindi avrà bisogno anche di comunque di un sostituto in questo caso.
Questo è vero, però io un senso a Mourinho che mette dentro Zaleschi alla tre quarti contro il Verona lo voglio trovare, perché è un ruolo in cui non l'ho praticamente mai provato, quindi non vorrei che poi possa sorprenderci lo Special One con
fin dall'inizio? Dici fin dall'inizio?
Dipende come stanno gli altri, però
diciamo Dybala no.
Ok.
A quel punto metti Zaleschi?
Ovvio che la prima alternativa sarebbe il Sharawi, ma non so se Mourinho a quel punto vuole tenersi il Sharawi per cambiare la partita eventualmente, per avere un'arma in più. È una lettura che onestamente
non lo so, no ci può stare, però non so, per me visto il momento di El Shaarawy, se c'è la possibilità lo faccio giocare subito.
Sì,
visto
è probabile come sta adesso, però non lo darei per scontato, cioè secondo me
assolutamente no,
è una situazione sicuramente intrigante, in primis per Mourinho, che poi dovrà prendere una decisione, e poi per noi, Carlo,
come sono,
no?
Certo che Wijnaldum comunque alla fine giocherà qualche minuto, ma giocherà pure nella gara contro il Salisburgo.
Sì, a partita in corso.
Era impiegato durante la partita. Sì, assolutamente sì.
Esattamente. Capiamolo insieme. Vi chiediamo al 351-3939-337 di mandarci un messaggio vocale in cui ci dite se secondo voi domani sera Zaleschi può partire dall'inizio alla tre quarti accanto a Pellegrini.
Primo tempo 06-40-04-1927 su Radio Romanista. Ogni giorno dalle 20 alle 21 su Radio Romanista ci sono i tempi supplementari. Non avete avuto modo di sapere cosa è successo sulla Roma tutto il giorno? Ascoltate Tempi Supplementari, lo spazio di approfondimento di Radio Romanista con il riassunto della giornata sportiva. Tempi Supplementari, tutte le sere la Roma come non l'avete mai sentita. Radio Romanista.
Benvenuti su un'auto dal design senza precedenti, dalle prestazioni rivoluzionarie e con tecnologie smart tech all'avanguardia. Sei disposto a rompere gli schemi? Hyundai Tucson Hybrid, on to better. Fino a 2.600 euro di vantaggi con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 28 febbraio. Annuncio promozionale. Scopri info, condizioni e ulteriori vantaggi con il finanziamento Super Hyundai Plus su Hyundai.it. Scoprila da concessionaria Fiori, auto coreana, IVR, Auto Royal Company.
Romanista.
Leggi ogni giorno Il Romanista, il quotidiano dei tifosi più tifosi del mondo. Notizie, opinioni, inchieste, approfondimenti con le rubriche dei nostri giornalisti. Il Romanista è l'unico quotidiano al mondo dedicato a una squadra di calcio. Il Romanista ti accompagna ogni giorno dal 2004 alla scoperta delle notizie sull'universo giallo-rosso. Scarica l'app, leggi la nostra edizione digitale. Abbonati sul sito www.ilromanista.eu. Il Romanista, proprio come te.
Romanista.
Supermercati Dem, preparate l'ombrello perché sta arrivando una pioggia di offerte. Dal 17 al 28 febbraio, prosciutto nazionale, stagionatura 18 mesi, 1,99 euro letto.
Volerai, sognerai, qui da noi, nei supermercati Dem.
Supermercati Dem, ogni giorno, il meglio.
Romanista.
Immobil Dream propone la vendita di splendidi appartamenti in costruzione nel centro residenziale Borgoverde, un progetto innovativo che spiccherà per qualità ed eleganza. L'acquisto è garantito da fideiussione. La vicina stazione Ponte Galeria garantirà agli acquirenti una valida soluzione per raggiungere il centro di Roma, all'aeroporto di Fiumicino e non solo. Per arrivare dal Gra prendi l'uscita 31 Ponte Galeria, percorri via della Magliana fino all'altezza della via Portuense al numero 1415. Immobil Dream vi aspetta sul posto tutti i giorni compresi i festivi.
Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
Romanista.
Banco metalli che ti riempie di soldi, è solo Oroelite. Il miglior metalli con il miglior prezzo, solo da Oroelite. Non aspettare, vieni a prendere i tuoi soldi qui da Oroelite.
Il buongiorno del tifoso della Roma è solo il primo tempo di Radio Romanista.
8:24, questo è Primo Tempo, questa è Radio Romanista. Buongiorno a chi ci sta svegliando. Non a chi si sta svegliando, che poi a quest'ora magari si sono svegliati un po' tutti, o forse no, chi lo sa. Patrick Von Brook, dici che si sono svegliati?
Sì, molti.
Ma non tutti.
Non
magari
tutti.
C'è chi sta prendendo il caffè adesso a casa e ci ascolta dall'app.
Tempo fa, sì? Che ne so, 2 mesi fa, né io né te né Carlo Zampa a quest'ora eravamo svegli.
Allora ti calmi, perché a quest'ora io forse ero sveglio.
Forse.
Forse.
Carlo?
Dai giorni.
Non lo so.
Esatto.
Non lo so, sinceramente.
Bisogna essere onesti. E quindi.
Assolutamente.
Carlo, avresti dormito, potendo dormire.
Carlo è dormiglione,
Sì. Se potessi, sì.
Ma perché poi adesso
dipende
mestiere del telecronista. Ora noi comunque, cioè, abbiamo bisogno non di dormire fino a tardi, no, però comunque la voce anche è aiutata dal riposo. Poi c'è una preparazione, no Carlo, della telecronaca, e si arriva a fare le sfide delle 21, magari, in cui poi finisci tardi e devi dormire, devi recuperare.
Poi ognuno ha il suo modo comunque di prepararla. Adesso non so come lo fai tu. Io sono uno, ecco, che pure quando andavo in trasferta, specialmente in Europa, io delle grandi città europee, grandi o piccole città europee, conosco gli aeroporti e gli stadi. Stop. Cioè non ho mai fatto giri per la città, perché
neanche
io,
ristoranti.
Neanche ristoranti, è vero, neanche ristoranti. Perché arrivavo, entravo in albergo, mi chiudevo lì e uscivo praticamente quasi il giorno dopo, prima della partita, insomma, cioè entravo in una sorta di ritiro spirituale, sì, veramente, sì, per una sorta di ritiro spirituale. O andavo anche allo stadio quando c'era la conferenza stampa dell'allenatore della Roma, guardavamo gli allenamenti e poi ritornavo comunque in camera. Cioè non è che andavo già al ristorante, facevo tardi, non ci ho mai avuto questo tipo di abitudine, insomma, la tensione, l'adrenalina ce l'avevo fin dal giorno prima. E a me lo facevo così, ho sempre fatto in questa maniera.
Quindi, sì, com'era Carlo, proprio la tua routine?
Infatti, anche dal punto di vista
era
proprio
questa.
Settimanale, immaginiamo che si gioca una partita
Roma-Salisburgo domani.
Ah no, facciamo Salisburgo-Roma.
Okay.
Quindi una trasferta, prima la preparazione e poi la partenza.
Sì, no, ma a parte la preparazione, nel senso, tanto no, io purtroppo col fatto che ho molta. Cioè, soffro molto i viaggi in aereo, e quindi sai, se devo andare da una parte, a Salisburgo ci sarei andato col treno sicuro,
okay,
senza nessun dubbio, sarei andato per conto mio, insomma, altrimenti poi con l'aereo, per me già la tensione di prendere l'aereo è già quella un po' mi blocca, insomma, da questo punto di vista. Ma poi per il resto sì, è un po' tutta una preparazione, un avvicinamento all'appuntamento. Cioè per me il pensiero fondamentale, il pensiero principale durante la settimana era quello comunque della partita, a maggior ragione magari di una partita importante. Adesso quella di domani è sicuramente una partita importante. Immaginiamo quella contro il Barcellona, quando c'è stata per la gara di ritorno, che insomma è una partita altro che fondamentale, di più. Quindi l'ho sempre vissuta con una carica di adrenalina non indifferente. La notte è difficile comunque riuscire a dormire, però cercavo di riposarmi il più possibile, ma di isolarmi poi il più possibile. Ecco, questo sì, quello che dicevi tu prima è giustissimo, cioè alla fine anche il riposo ti può dare e ti può aiutare anche per quello che riguarda la voce, quindi mi isolavo molto, insomma, cercavo anche lì di parlare il meno possibile, insomma, quindi di stare proprio per conto mio e di cercare già di viverla mentalmente, vivere mentalmente la partita.
Ma quello, esatto, sì, è fondamentale. Poi, insomma, personalmente il giorno della partita cerco di parlare il più possibile, perché pensavo che meno parli, no? E meno sprechi la voce. Però poi in realtà non si sveglia la voce. Quindi mi è capitato di avere dei giorni in cui non avendola svegliata bene, arrivavo in telecronaca eccessivamente isolato anche durante. Mi sentivo mezzo addormentato. E invece poi, cercando di svegliarmi il più possibile anche in cronaca, questo si respira. Poi immagino, no, che ci sia una grande differenza tra commentare comunque la Roma da un punto di vista emotivo innanzitutto, e anche poi di preparazione, certo, penso io, rispetto a preparare, sì, non so, due squadre nuove a settimana, che è una cosa che forse può essere più impegnativa, ma al tempo stesso meno impegnativa emotivamente, no? Perché, insomma,
no, è giustissimo.
Un conto è commentare Sporting Midtjylland e un conto è commentare Roma-Barcellona.
No, ma è giustissimo quello che dici. Ecco, io che ho avuto da una parte, dico, la fortuna e il privilegio di poter raccontare la Roma sempre, insomma, è chiaro che sei coinvolto anche emotivamente, al di là di quello che può essere comunque l'aspetto professionale, il fatto di comunque di cercare di trasmettere un po' tutte le emozioni possibili e immaginabili a chi ti ascolta, ma sei anche coinvolto emotivamente, perché sono tifoso della Roma, certo. È normale che se dovessi fare una partita tra due squadre, altre due formazioni, chiaramente lo farei, cercherei di mettere in campo tutta la professionalità possibile, però magari la carica emotiva sarebbe diversa, insomma, il coinvolgimento emotivo sarebbe sicuramente diverso, no? Sarei molto più, se vogliamo, distaccato, anche se cercando di mantenere di essere sempre coinvolgente, ma insomma un pochettino più distaccato personalmente, quindi questo, insomma, in qualche modo forse mi aiuterebbe, perché certo, è normale che quando le vivi anche emotivamente tu diventa un problema veramente. Io a fine partita è come se avessi giocato ogni volta perché arrivavo, ero bianco cadaverico, insomma, distrutto. Dopo la partita quella contro il Barcellona ci ho avuto visioni mistiche, insomma, ho visto Maria Coretti, insomma, ho cominciato a vedere un po' tante cose, per cui tu capisci bene che, insomma, questo ti comporta il fatto di dover fare la cronaca della squadra del cuore, che in quel momento lì aveva fatto un'impresa.
Ma a proposito di post Roma-Barcellona, ovviamente è stata un dispendio totale, però a me incuriosisce sapere come stavi dopo Roma-Torino, perché è una partita all'interno della quale tu anche durante la telecronaca a un certo punto ti lasci andare, no, all'emozione. Sì. Dopo come stai? Come ti sentivi?
Contento per la vittoria, contento, contentissimo per Francesco, distrutto io, ero distrutto perché poi anche lì ti porti dietro la tensione di un rapporto ormai deteriorato tra l'allenatore e il capitano, e quindi tra quello che il capitano è il simbolo della Roma, è la persona e il giocatore a cui sei pure più attaccato e più affezionato, che, insomma, ti dispiace, almeno a me dispiaceva proprio vederlo in quella situazione lì. E il momento del gol, dei due gol, del calcio di rigore è stata una sorta di liberazione, e poi a fine partita, quando sono andato giù in zona mista, che ho avuto l'opportunità di vedere Francesco e di abbracciarlo, ecco, quella è stata, secondo me, il momento anche più bello, una sorta proprio di liberazione. Ma ero distrutto, ero veramente distrutto, cioè io non è una stupidaggine, ti dico che ogni partita perdo un paio di chili almeno, sicuro, tra i 2-3 chili sicuramente li perdevo, perché a parte mangiavo prima e quindi già arrivavo lì, insomma, a digiuno, e poi comunque lo stress fisico in qualche modo ti lascia comunque dei segni, insomma, da questo punto di vista, però per me direi tutto era tutta salute, perché poi queste sono tutte, certo, sensazioni positive che ti lascia.
Certo. Carlo, la partita dove sei arrivato più teso, e invece poi la cronaca che è andata, cioè la partita dove sei arrivato più teso, che è stata per te più difficile da fare, te la ricordi?
Guarda, come attenzione è facile dirti che sono un po' tutte, perché tutte le partite per me erano piene comunque di grandi tensioni. Poi forse queste qua internazionali, ecco, questa con il Barcellona forse è stata una delle partite più più tese. Ti potrei dire quello del giorno dello scudetto, ma io ero talmente sicuro poi dell'esito finale, non pensavo minimamente a un esito diverso, quindi c'era sì la tensione, ma era una tensione che comunque doveva sfociare inevitabilmente a una gioia incontenibile, perché ormai eravamo lì ad un passo dopo quella che avevamo fallito la domenica prima a Napoli, ma comunque ormai eravamo assolutamente certi che insomma ce l'avremmo fatta. Però forse questo a livello internazionale sicuramente sono queste, insomma, ecco, quella col Barcellona è stata una di quelle. Poi certamente la soddisfazione che ti dà il risultato positivo, perché poi quello te la dà, sai, poi non c'è niente da fare, insomma, la scarica di adrenalina che ti dà la partita, la grande partita è diversa, ma anche il campo, lo stadio. Io per esempio ho sempre odiato di fare le cronache all'interno delle cabine, a me non piace, non è mai piaciuto, perché io voglio proprio sentivo il rumore gente. Del pubblico, volevo sentire la gente, insomma, lo volevo sentire assolutamente, ma anche quegli avversari stando vicini. Mi è capitato di fare delle cronache per esempio in Spagna, proprio a Madrid, quasi in mezzo ai tifosi del Real, no? Qualcuno che si arrabbiava, cabrones, cioè, mi dicevano un po' di tutto, insomma, andava bene Roberto così, però andava bene così, esattamente. Esatto. E quindi bene, e, ecco, insomma, avevo proprio bisogno di questo, di sentire proprio a livello epidermico il pubblico, di sentire anche il pubblico avversario, naturalmente.
Mette stadi dove hai avuto difficoltà o dove ti hanno
Firenze. Firenze è stato tra uno stadio dove qualche piccola difficoltà ce l'ho avuta.
Anche Udine una volta, Verona, ricordo male.
Udine. Udine, sì, ma più che altro perché punto. Sì, ho interrotto la cronaca, c'era uno che rompeva le scatole in continuazione, insomma, dal settore vicino. Io gli facevo segno tranquillo, tanto dico ci vediamo, vengo dopo. E poi continuava, poi in quel momento lì, poi ti ricorderai, insomma, era
tra l'altro una partita, di Zeman.
Esattamente, l'anno di Zeman.
In una maniera
bravissimo, quindi puoi immaginare in quel momento come potevo stare io, quindi visto e considerato come stava andando la partita, e questo continuava. A un certo punto ho detto in cronaca: scusate un attimo, c'è un momento da fare, ho buttato le cuffie, mi sono allontanato, l'ho puntato proprio, sono andato direttamente lì, e questo è scappato, insomma. Poi a un certo punto mi ha visto arrivare con un fare non molto amichevole.
Se poi Carlo a mole, cioè nel senso, non è dici sei Ezzurino Capuano 1,60 piccoletto, arriva Carlo, diciamo, può incutere anche.
No, ma sai perché poi dico, continui, so, vedi che sto lì a lavorare. A un certo punto questo si è allontanato, gli ho fatto sulla, vieni qua adesso, vienmela a dire qua. Lui mi ha fatto il suo segno. No, dice vieni tu qui, vieni dalla parte mia. A quel punto stavo scavalcando, entrando nel settore, è entrato invece gli addetti del. No, sì, quasi, insomma, gli addetti della sicurezza mi hanno fermato, dice, ma lei non può fare così. Ho capito, dico, tanto bloccate questo, che sta rompendo. Ho capito, insomma, questo rompe le scatole, io sto qui per lavorare, quindi stop, alla fine questa è scappata, è andato via, stop, è finita là. Però ecco, diciamo, poi stadi, Brescia, per esempio, uno stadio non molto tranquillo e non molto amichevole nei nostri confronti, quindi, insomma, qualche piccolo problemino uno ce l'ha avuto, però dai, rientra assolutamente nella normalità di un lavoro dove poi sei esposto, no? Per cui è chiaro, poi ti riconoscono, per cui sanno perfettamente, insomma, chi sei, quello che stai facendo in quel momento, per cui sei facilmente riconoscibile, insomma, sei anche oggetto, ma insomma questo rimane resta nella normalità, insomma, oggetto anche di insulti, insomma, no? da parte degli avversari, insomma, ci sta tutto, fino a che rimane quello, stop, va bene così.
Per chiudere il tema telecronache, ti faccio l'ultima domanda: qual è quella che secondo te è stata la tua telecronaca fatta meglio da un punto di vista tecnico, quella che dici qui sono andato alla grande, al di là, no, dell'emotività, al di là dell'importanza della partita, che sarebbe facile, non so, citare Roma-Parma, Roma-Barcellona, però quella che tu ricordi più di alto livello da parte tua?
Ah, sai, questo qua mi prende in contropiede, sinceramente non lo so, non riesco a darti una risposta ben precisa, insomma, mi ricordo tante, insomma, diciamo che la sensazione buona ce l'avevo in tante cronache, e qualcun'altra magari un pochino meno, poi dipende pure dal momento in cui uno sta, anche se cerchi sempre di dare di dare il massimo, insomma, di anche mascherare quelli che magari i problemi che tu puoi avere in quel momento, no? Perché può pure capitare, insomma, capita il momento della vita che c'hai dei problemi tuoi, per cui cerchi di mettere tutto da parte e di concentrarti solo sulla partita.
A me personalmente
però,
aiuta.
Ecco, ti aiuta?
Sì.
Ah, sono contento. Cioè, non contento che tu ci abbia i problemi, sono contento che comunque lo fai.
Che a volte no, riesci, poi è soggettivo, però riesci a usare quel tipo di rabbia lì, di delusione lì, che alcuni aspetti della vita ti portano. In quei 90 minuti ti dimostri ancora di più quanto poi tieni al tuo lavoro, alla tua passione.
Assolutamente, assolutamente sì, e ti rafforzi ancora di più. Perché se tu hai questa facoltà e questa grande possibilità di mettere veramente da parte tutti quelli che sono i tuoi problemi, lasciarli lì e per 90 minuti comunque ti concentri al massimo su quello che è il tuo lavoro e riesci a dare il massimo e nessuno si accorge che magari tu in quella giornata non sei proprio te stesso, insomma, e quindi hai qualche piccolo problema, allora vuol dire che stai facendo bene il tuo lavoro. Poi si capitano, ho detto, partite dove, ecco, me ne ricordo una in Russia, dove sarà, perché ti ho detto, sarà con le temperature basse, vado alla grande, insomma, faceva meno uno, meno due, insomma, stavo benissimo, e quindi quando stavo così mi sentivo ancora più carico, andavo a mille.
Certo.
In quella partita lì. Quindi, insomma, quelle sono proprio sensazioni mie personali, dove mi sentivo, insomma, di stare bene, di poter fare magari una partita che poteva pure durare 3 ore, 4 ore, insomma, senza aver problemi.
Bene, parlavi di Firenze, tra le più difficili, al telefono abbiamo Spartaco per ricordare un'esperienza.
Oh, grande Spartaco.
Buongiorno Spartaco.
Ciao Carlo, buongiorno Spartaco. A tutti, innanzitutto sempre Forza Roma, sì, sempre. A proposito di difficoltà a Firenze, praticamente io ho avuto la fortuna di stare vicino a Carlo durante la telecronaca. Perdevamo 2-0, mi sembra segnò tra l'altro Adriano, Morfeo Adriano, e poi 2002, febbraio 2002,
sì, che Adriano 1-0. Fece una punizione sotto il curva Fiesole da 30 metri, sì. Ricordo.
Sì, praticamente tutti quanti, insomma, riconoscendo lui, ma in tribuna, questo non in curva, era questa la cosa che sinceramente mi aveva un po' lasciato perplesso. Poi abbiamo avuto la fortuna di pareggiare sul 2-1, ci siamo contenuti, sul 2-2 lui in cuffia, ma io esplosi, diciamo, sono stato tra virgolette provocatorio, perché si girarono, però insomma nessuno che, però diciamo l'insulto, la sfida era al di là del bancone, diciamo, di dove Carlo stava facendo la telecronaca, nessuno è saltato dall'altra parte, anche perché quando ci siamo alzati lui è più alto di me, eppure io non sono proprio di stazza piccola, quindi ci hanno pensato due volte.
Sì, perché poi mi ricordo che avevo la postazione proprio confinante con la tribuna, quindi era diciamo l'ultima postazione della tribuna stampa, e poi subito dopo c'erano i tifosi della tribuna. Mi ricordo un anno in cui voi tifosi della Fiorentina uscirono abbastanza arrabbiati, e arrivò uno, mi arrivò proprio sotto il viso a fine partita, mi fece "Te tu mi fai paura, punto", mi disse. E io gli ho risposto: "Invece tu mi fai paura, virgola", gli ho detto. Io non capito.
Cioè. Sì, perché in fiorentino punto significa niente, cioè esatto, non mi fai nessuna paura. Un po' però.
Esattamente, lui dice: "Te tu fai paura, punto", io ho detto: "Invece tu mi fai tanta paura, virgola", gli ho detto.
Bene, vabbè, niente, questa cosa
non capitava, dai.
Grazie Spartaco.
Mi saluto.
Un abbraccio, Spartaco. Ciao.
Manda un messaggio vocale al WhatsApp romanista 351-3939-337. Questo è Primo Tempo su Radio Romanista. Radio Romanista Meteo.
Ben trovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo. A tutti gli amici di Radio Romanista, in questa giornata di mercoledì 22 febbraio non ci saranno grandi cambiamenti sull'Italia, si piglia ancora tutta la scena l'anticiclone, quindi una giornata di stabilità, assenza di piogge, anche se alta pressione d'inverno come sempre vuol dire anche tante nuvole basse che interessano il Lazio e la vicina Campania. Una giornata comunque asciutta, seppur con nubi irregolari. La tendenza per il weekend vede un peggioramento del tempo, possibile ritorno della pioggia proprio domenica. Ulteriori dettagli li trovate però scaricando l'app di Trevi Meteo.
Radio Romanista.
Salve, vorrei un'auto elettrica.
E come la vuole? Divertente? Stilosa? Più scattante?
Perché scegliere se c'è Mini? Con Mini Full Electric sarà sempre un'elettrificata. Tua con finanziamento Mini Free ed eco incentivi statali ove applicabili. Fogli informativi disponibili nelle concessionarie Mini aderenti su mini.it.
Romanista.
Basta un Penny.
No, non ho preso il portafoglio. Come compro i prodotti Penny? Ho pochissimo.
Katia, stai calma, qui i prezzi sono bassissimi.
Da Penny la qualità vince la sfida portafoglio.
Fino al 26 febbraio, acqua naturale Nivea, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri l'una, 1,19 euro.
Romanista.
Se dico healthy,
io dico Renetta Melinda.
E superfood?
Renetta Melinda.
E gourmet?
Renetta Melinda.
Chi dice Renetta Melinda sa che è una mela insuperabile in cucina, che ogni morso è inconfondibile e fa bene alla salute perché naturalmente è ricca di polifenoli. Renetta Melinda, moderna dal 1800.
Romanista.
C'è un'energia nuova che attraversa il futuro.
Amori della zia, mica potevamo raccontarvela così. È nata Posta Energia. Da oggi luce e gas li trovi anche in ufficio postale. Un'offerta su misura per te. Bolletta fissa per 12 mesi, personalizzata e zero costi nascosti.
Porta la tua bolletta in ufficio postale. Vai su poste.it, app Poste Pay o Banco Posta. Poste Italiane. Tutto quello di cui hai bisogno. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Posta Energia è un'offerta a consumo di energia elettrica e o gas naturale a condizione di libero mercato fornita da PostePay SPA. L'opzione di pagamento a rata fissa è calcolata in base ai consumi specifici del cliente.
Questo è Primo Tempo su Radio Romanista.
8:43, questo è Primo Tempo su Radio Romanista, l'avete sentito, torniamo in diretta dopo il break, ultimi 10 minuti più o meno insieme a Carlo Zampa, ne approfittiamo.
Eccoci.
Dimmi Patrick, volevi dire
un nome però.
Sia Carlo Zampa e?
Giorgio Sterchele.
Bene, perché Carlo, secondo te qual è il problema?
Supergino, non lo so.
Allora io direi visto che avevamo preso una bella piega, abbiamo parlato per un po' di tempo di telecronaca e io ogni volta
che è piaciuta,
mi emoziono quando si parla di telecronaca. Adesso torniamo a parlare di Roma, perché avevamo, Carlo, fatto una domanda io, sì, e te, soprattutto analizzando il tema Zaleschi eventualmente alla tre quarti. Questo ha stimolato molte riflessioni e molti messaggi vocali che ci sono arrivati negli ultimi minuti sul tema, e quindi ne sentiamo qualcuno. Zaleschi può giocare alla tre quarti dal primo minuto accanto a Pellegrini? Vediamo un po' che cosa ne pensa Roma.
Buongiorno ragazzi, è Stefano da Roma. Io sì, lo proverei, ma lo proverei accanto a un giocatore, in questo caso Pellegrini, che sta al 100%. Mi sembra un rischio mettere Zaleschi tra virgolette fuori ruolo con un giocatore che non è al 100%. Grazie e buona giornata.
Radio Romanista.
Quindi lo proverebbe, ma non accanto a Pellegrini, sostanzialmente.
Non, quindi non adesso.
Non adesso. Non adesso. Anche se fuori ruolo ni, nel senso che poi il suo ruolo è quello, disabituato magari.
Certo.
Però certo, può essere comunque uno stimolo.
È un po' come Gasdorp, pure Gasdorp, sì, è uguale. Un altro, esatto, che nasce comunque come attaccante, di fatto. Adesso fa il laterale.
A proposito di Rick Karsdorp?
Sì, assolutamente sì. Zaleschi può giocare sulla tre quarti insieme al capitano, del resto con Karsdorp dietro che spinge, va benissimo così, l'ha fatto pure Benino l'altra sera. A proposito, indovinate chi ha segnato la prima doppietta Milito? Infatti, forza Roma!
Bene, bene. Questo non è, cioè, sono quelle cose, insomma, che nella vita parlavamo, no? Di,
sì,
andiamo un attimo,
ma sono cambiali,
cioè, a contestualizzare.
Come esistevano, sì, i Pagherotti, ricordi Carlo, tu fermavi
come
i,
no,
cambiali, e ecco, noi sui tanti giocatori che abbiamo cercato, voluto, e poi ci hanno purgato, cioè, nel senso, o, esatto, quelli che non hanno segnato mai nella loro vita, quindi primo gol in Serie A con la maglia contro la Roma, ricordo Rebonato con la Fiorentina che non si
Rebonato.
Mai
Rebonato.
Capocannoniere in Serie A, Pescara 24 gol, in Serie A fece 2 gol, uno contro la Juve e uno contro, appunto, la Roma, proprio non ti potevi.
Un Carneade, uno, esatto, dei tanti Carneadi che insomma sono arrivati qui.
Ah, e adesso ne ho uno del Cagliari che però non ricordo, faccio confusione con il nome.
Kabir.
Sì. Sì, stagione di Luis Enrique.
Per capire, prima di campionato segnò proprio contro di noi.
Poi era la seconda giornata, ti ricordi? Perché c'era quella situazione, sì, legata al rinvio di Bologna-Roma. Sì, sì, l'esordio.
Fu quello e segnò El Kabir.
Tra l'altro, grandi calendari, primo settembre alle 15?
Si sì, gioca quella partita. Una caldana di quelle totali, vascelle pezzate, odori pesanti.
Prima di entrare in campo.
Esatto. Cioè, ricordo, c'era la maglia Combat, quando la Roma vinse lo scudetto. Io
sì,
ricordo,
l'Eurocombat, come no?
Sì, la Combat Elite era diventata parte della mia pelle, era stata assorbita per quanto faceva caldo, una sudata di quelle totali. Poi il giorno dello scudetto ero in curva. Non è che poi dici a un certo punto vado al bagno,
no.
Quindi eravamo stata una partita sofferente dal punto di vista fisico, dal sudore, le cose, insomma, vabbè, basta.
Noi siamo riusciti a prendere gol da tutti, insomma, da questo punto di vista, anche da quelli più assurdi. Io ricordo un gol che abbiamo subito contro il Monaco da Rui Barros
di testa.
Esattamente, a Pesara Soterra praticamente, sì. Che allora si chiamava Muy Bassos, perché si era alto, sì. 20 centimetri, è riuscito a segnarci di testa lui.
Mamma,
no, queste sono delle cose incredibili, vabbè.
Ma sai che se lì pure iniziamo a fare un giorno un
tu? Finiamo più.
Sì, detto, ciò se, ma io ricordo Huseklep a
Huseklep.
Cioè, segnato Huseklep. Noi ci ha segnato Baiocco da 30 metri in Roma Perugia, Baiocco che
vero, non segnava Perugia,
neanche
come
da
fornaio, no?
Sotto casa.
Niente.
Ecco, noi
c'è Yang Ambiwa, questa, eh? Citazione di Yang Ambiwa.
Cioè?
Non segnava neanche dal fornaio, l'ha esatto. Detta Carlo su Yang.
È vero,
esatto.
Pensa a te.
Esatto, è vero.
Da te la sapevo.
È vero.
Quindi c'è stato lui, ma adesso non mi vengono in mente su due piedi, ma ce ne sono stati tantissimi. Ah beh, l'attaccante della Fiorentina, quello argentino che avevano preso, Silva, se non ricordo male, si chiama Gustavo Silva. E come che era? Segnò Fiorentina Roma 3-0 di Luis Enrique, ci segnò sul calcio di rigore, unico gol in Serie A, unico
vero,
gol contro la
vero,
Roma
vero,
sotto
vero,
Cuba
vero.
Fiesole.
Io, allora, si parlava di giocatori poco alti, insomma, che hanno segnato alla Roma, magari
sì.
Anche di testa.
Ocan,
no?
Di testa.
Non lo so, io ne ricordo.
Perché la bestemmia era facile, perché
che porco can.
Esatto.
Ah, io ne ricordo uno, però poco simpatico, ma simpatica fu l'esultanza, anche se poco gioiosa per la Roma, e fu questa qua.
Vicino anche il Barbo. Ecco il Barbo. Fine di fondo, il cross, Sau, gol. Sau di testa, io penso comunque Sau, non credo che alto più di 1,20 m, è riuscito di testa in area di rigore a battere a rete, 3-1.
Bene.
3-1.
La cosa bella di Carlo.
Mamma mia.
Mamma mia. Che poi quella è la partita anche di Goicoechea.
Sì, è il gol dopo.
Esattamente.
Cioè, mamma no, ma Sau, la
che
Sau di testa, così, proprio per lasciato, sì. Così. Mamma mia, abbiamo veramente. Che siamo alcuni di noi ancora vivi, ancora con le sinapsi più o meno funzionanti, devo dire, non è assolutamente
scontato.
Poco. No. Ricordo pure nel Brescia Roma 3-2, quello 3-1, quello dove si fece male Giulio Sergio, lì pure ci segnò uno senza senso.
Credo 2-1 però quel Brescia Roma, eh?
2-1 perché ci segnò l'anno dello scudetto Bisoli, mi sembra, unico gol in Serie A. Uh-huh. Noi ci fece doppietta Petrachi di testa, Petrachi. Pure non che fosse altissimo, Olive doppietta, cioè da doppietta Olive penso non l'ha fatta neanche a letto, quindi l'ha fatta con noi.
Immagine poco bella. Immagine, tra l'altro cattivissima questa, cattivissima.
E quella, ah, eccolo, ci segnò Ete mai.
Come no, Ete
e
mai,
poi,
sì,
che
Ete
segna mai, sì. Fa pure rima
mai,
mai.
Che poi anche col, stavo dicendo una cosa, non so se è lo stesso Ete mai, ma col Chievo anche uno che ci ha fatto male,
capace due gol in Serie A, tutti e due contro
la Roma, ecco. Sì, ma non
mai, sì, era lo stesso
Olive,
sì.
Doppietta d'Olive, guarda che dura,
è dura.
Carlo, è dura.
È vero.
È un po' il senso di tutto, dai. Purtroppo sono cose che ricordiamo ovviamente con dispiacere, ma al tempo stesso con un sorriso. E mi permetto di dire: no, con un sorriso, mi permetto di dire grazie a Carlo Zampa, che sembra una frase banale, però poi riascoltiamo determinate esultanze, mi viene da dire, ma chiaramente esultanze non erano. No, perché tendenzialmente quando tu sei in telecronaca, no, c'è un'esultanza che è esultanza al contrario, se sei ovviamente un telecronista tifoso, diciamo racconti di determinate situazioni tristi per la Roma, ma rese un po' più comiche, se non altro, dai, possiamo dirlo.
Ah, questo sì, ma pensa che dolore sarebbe stato per me se avessi fatto una cronaca a livello nazionale, no, di quella gara
sì,
per Cagliari-Roma.
Sì.
E quindi avrei dovuto mantenere un certo distacco o quantomeno uno stesso coinvolgimento sia da una parte che dall'altra. Non lo so, non credo neanche ce l'avrei fatta, insomma, da questo punto di vista
sarebbe stato
dolorosissimo.
Sì, molto,
sì, sì,
molto.
A parte mi avrebbero tanato subito, perché insomma avrebbero capito immediatamente.
Buongiorno Piero, il fatto di mettere Zaleski più avanti trequartista mi è sembrato che fosse dettato dal momento nella partita contro il Verona, cioè di avere più qualità per tenere la palla, infatti con Wijnaldum non sono riusciti allo scopo. Ma se rientra Pellegrini dubito fortemente che rimetterà Zaleski in quella posizione, salvo altre cose. Infatti secondo me lo farà partire a sinistra e si terrà Esharawi o viceversa.
Radio Romanista.
Verosimile, no? Ragazzi,
cioè sì, può... anche se più che qualità in quel caso, non che non abbia qualità Zaleski, pensavo che in quel momento lì lui avesse bisogno di più gamba e quindi di un giocatore in grado di poter dare un po' quel dinamismo che in quel momento mancava alla squadra.
Sì, probabilmente sì. Credo comunque che sia più semplice anche come lettura immaginare Zaleski largo a sinistra più che alla tre quarti. Però ripeto, l'abbiamo detto prima Carlo, secondo me è un qualcosa che Mourinho non esclude, quindi non escludiamolo neanche.
Assolutamente no. Assolutamente no, visto che comunque già l'ha fatto. Però diciamo che è una buona alternativa, insomma, cioè lui potendo fare entrambe le cose comunque sia, sarebbe pronto a subentrare sia in un ruolo che in un altro, quindi insomma è importante quantomeno avere questo.
Esatto, esatto. Carlo, so che
piuttosto
ti
che è uno proprio completamente adattato, capito? Uno che è completamente adattato, quello. Che ci ha mai fatto, che non ha mai fatto quel ruolo, insomma, quindi meglio comunque anche se un giocatore che da un po' che non lo fa più, ma che comunque nasce con quel tipo di tecnica particolare, comunque con quel ruolo lì.
Quello assolutamente.
Ho altri due nomi.
Vai.
Prima di salutare Carlo che oggi ci deve lasciare un pochino prima. Hakan Şükür, che ci segnò Inter Roma 2-0.
Mamma mia.
E oddio, ce l'avevo prima in mente, mi è passato di mente, mamma mia. Ecco, a proposito di sinapsi che rimangono ancora, José Mari inseguito per
Vero.
Una vita, unico
verissimo.
Gol tipo
ci segnò subito
fatto subito
appena entrato con Milan,
esattamente. Rolex, insomma ci fu un
esattamente
po' di
appena entrato,
esatto,
dopo 30 secondi mi sembra appena segnò. Mamma mia,
commento tipico è Cala, proprio, non c'era esatto. Non c'era altro. Carletto,
scontato,
ci vediamo domani.
Grazie amici miei, grazie Fede, grazie Patrick, grazie Roma, grazie Romanisti. Mi alzo, lascio cuffia e il microfono come sempre al direttore. Un abbraccio e sempre forza Roma. Grazie.
Se lo vedi Renato Live,
tranquillo, vado subito adesso come esco qui dallo studio vado a salutare Olive.
Non avevamo dubbi. Ciao Carlo, a domani.
Ciao, ciao.
Radio Romanista.
E allora, 8:54, abbiamo salutato un po' in anticipo oggi Carlo Zampa.
Perfetta.
E allora perfetta non per salutare Carlo Zampa, cioè non è mai il momento giusto per salutare qualcuno, a parte Simone Valdarchi.
Sì, vai, Simone Valdarchi ogni minuto sarebbe quello giusto.
Sì. Che ne pensi di Simone Valdarchi?
Tutto il male possibile.
No. Mi ricordo che per
si vuole bene.
Esatto,
perché è un grande incassatore.
È un grande?
Incassatore.
Incassatore?
Sì.
Tu dici che incassa?
Cioè, sai quando
che sta a bozzare, però ti risponde bene, quel
Pugge,
no? Non è importante quanti colpi subisci, ma come reagisci. Se va proprio attacca rima.
Se insisti, ottieni e conquisti.
Esatto, bene. Never give up.
Esatto.
Ora, no, lo diciamo anche per un pubblico diverso, che è quello poi delle 9 sostanzialmente, dalle 6 alle 7, anzi dalle 6 alle 8.
Ci sono i tossici, dalle 7, quelli che
dalle 6 alle 8.
Occhi chiusi.
Siamo già live con Primo Tempo e c'è Simone Valdarchi, che è una figura mitologica e io vi invito onestamente
mezzo uomo, mezzo collo alto.
Quello anche io, lo sai, mi prendono tutti in giro perché sono sempre col dolce vita. Non alle 6 di mattina, però tendenzialmente quando esco sì. Tu invece?
No, io normalmente ho sempre la camicia, adesso ultimamente sto cambiando un po' il look, però io sono
per sentirti un po' più.
Io, esatto, perché sto qui con voi giovani.
L'hai detto tu,
Esatto. Io sono quello delle pubblicità su YouTube. Adesso parliamo di perdite urinari, io sono quello lì. Ma io invece giro sempre in camicia, a me mi prendono in giro e vado al mare in camicia. Quindi
non vado. Sei in quella categoria lì?
Sì, sì, camicia poi magari abbastanza aperta, però sempre in camicia
comunque,
bianca.
Sì. Stile, che lì con l'occhialetto da sole, sempre. Con lo spritz.
Sì, Campari però.
Ma quindi non hai provato Spitz? Spitz?
No, Spitz, io la birra, sarà molto, suonerà strano, ma io da tedesco sono un fan
della
birra.
Non ami la birra?
Ah. No. Dai, a proposito, anche di età che avanza, la birra purtroppo oggi mi fa più male. Quindi più vino, bollicine o
ci può stare.
Campari, Spritz e gin tonic.
Ci può stare.
Però,
ci può
insomma,
stare.
Sempre con moderazione, chiaramente.
Va più bene. Allora, ci sta per raggiungere Daniele Lomonaco.
Sì.
Quindi direi che è il momento giusto per citare Simone Valdarchi, che sta ricomparendo. Voi non lo vedete perché, per vostra fortuna,
non ne può più.
Non ci vedete, però lui è qui che ci fa compagnia, ci porta i titoli delle 9.
Esatto, in baby doll.
Quindi, a proposito, mi è arrivata dopo baby doll. A proposito di titoli delle 9, direi
0 titoli.
Esattamente, no, ce ne sono 4. Come sì, ogni ora, pensa. Ma comunque, ci raggiunge Daniele Lomonaco. Viviamo la conferenza stampa. La conferenza perché? Viviamo la rassegna stampa, sì. E poi parliamo della conferenza stampa.
Chiediamo anche un aiuto a chi si sveglia la mattina presto alle 6. Come notate, Federico Bacconi, che è un ragazzo giovane, ha 23 anni. Adesso ha la lucidità di Fabrizio Corona dopo un processo. Simone Valdarchi ha la fisicità in questo momento dei minatori che sono rimasti intrappolati sotto per tante ore. Io sono ormai al di là proprio del bene.
Sotto per tante ore, molto vago.
Io sono ormai proprio al di là del bene. Cioè, stasera io ho una cena e inizio a perdere proprio gli argomenti, inizio a perdere dove sono, che lavoro fai, non lo so.
Intanto l'hai detto.
Intanto l'ho detto.
Va bene così. Per me le
Daniele
cose.
Lo Monaco da poco.
Tra poco.
Sì,
questo è Primo Tempo. Chiamacelo 06 4004 1927. Solo su Radio Romanista. Radio Romanista Traffico.
Buongiorno, bentrovati dalla redazione. Incidente precedente lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare, con code a partire ora dalla via Maiana fino a dopo lo svincolo dell'Appia, direzione Tuscolana, e code all'altezza della Salaria e della Cassia. Altre file per traffico intenso in carreggiata interna tra la diramazione Roma Nord e Bivio con la 24 e tra la Prenestina e l'Appia. File in entrata al raccordo segnalate sulla diramazione Roma Sud, mentre sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino il traffico è intenso verso l'Eur tra via della Maiana e via del Cappellaccio. Circolazione molto intensa sul percorso urbano della 24 Roma-L'Aquila tra il raccordo e la tangenziale est, andando in direzione del centro. Si sta in coda sulla tangenziale verso il Foro Italico tra la Tiburtina e la Salaria e verso San Giovanni tra piazzale Lavicario e via Le Castrezze. Maggiori disagi sull'Aurelia, sulla Flaminia e sulla Salaria. Incidente sulla via di Villa Troili all'altezza di via Aurelia, uno sulla Cassia precedente all'altezza di via Caprarola. Altro incidente con rallentamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe sulla Salaria verso la tangenziale. Al Tufello invece rallentamenti per un incidente in via delle Vigne Nuove nelle vicinanze di via Monteresegone. Al Gianicolense segnalati i semafori guasti in piazzale Enrico Dunà. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete